Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieta di presentarvi Due di Denari, programma che vi parla, programma che vi informa di economia e finanza con autorevole leggerezza.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Un po' di energia per questi ultimi giorni, che se ne va il 2020. Dai, 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 dai. E allora speriamo tutti nel 2021. Intanto la Brexit, avete sentito? Insomma, più o meno l'abbiamo completata. Adesso vediamo poi che succede dal primo di gennaio. Con i vaccini siamo partiti ieri e quindi da lì in poi si può solo incrementare. E qualcuno invece vuole ancora rinviare. Leggevo questa mattina sui giornali che Harry e Meghan, i due reali o ex reali inglesi, insomma reali in uscita, vorrebbero, non se ne vogliono più andare dalla casa reale, cioè, o meglio, vorrebbero ritardare un momento, perché secondo l'agenda che avevano fissato, il 31 marzo loro finiscono il loro periodo di transizione e quindi c'è la Megxit, cioè l'uscita di Harry e Meghan dalla famiglia reale, dalla Royal Family. E però ci stanno ripensando, vorrebbero chiedere una specie di proroga, perché sostanzialmente vorrebbero mantenere i patrocini reali, questo secondo il Sun, che come sapete non è uno dei giornali più affidabili, però è un giornale sempre molto ben informato, e quindi vorrebbero intanto magari anche festeggiare il compleanno della regina Elisabetta. C'è il 95esimo compleanno ad aprile, peccato andarsene a marzo, c'è il 100esimo compleanno in vista per il principe Filippo a giugno, quindi peccato andarsene a fine marzo. Insomma, restate ancora un pochino, vorrebbero che qualcuno dicesse loro, ma vedremo se la regina accoglierà questo tipo di richiesta. Pare che i contatti, secondo sempre quello che scrive il Sun, siano in corso. Sei in pensiero, Roberta Frisani, dall'altra parte del vetro? No, sei assolutamente tranquilla. E allora va bene, allora facciamo con questa puntata un buongiorno naturalmente da parte mia, Mauro Meazza, questa mattina da solo, anche per i giorni successivi. Ci siamo dati un po' di staffetta con Deborah Rosciani, che naturalmente come sempre salutiamo e auguriamo di godersi questi giorni di vacanza. È lunedì, noi teniamo fede alle nostre tradizioni, sfumiamo con i Sex Pistols, perché è il momento di capire che fanno i mercati finanziari in questo scorcio finale del 2020 e nel passaggio all'anno nuovo. Abbiamo l'apposita sigla.
Meteo Borsa.
Meteo borsologo di questa mattina è Giovanni Brambilla, amministratore delegato, responsabile investimenti di A come ASGR. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Allora, io ho provato a buttarli qualcosa, naturalmente non mi riferivo a Harry e Meghan e alla loro andirivieni rispetto alla famiglia reale, ma buttavo lì qualche cosa nel senso di eventi che sono successi negli ultimi giorni e che forse stanno dando qualche spunto ai mercati, però lascio a lei poi decidere. Io ho parlato di Brexit, abbiamo raggiunto un'intesa. Parlavo dei vaccini, ieri c'è stato questo giorno simbolico di inizio per tutta l'Unione Europea, quindi anche se come al solito con qualche difformità, come sempre succede nell'Unione, e insomma due segnali che parrebbero positivi, però forse non lasciano tutto alle spalle. Non so qual è il suo giudizio, Brambilla, lei come vede questi giorni ultimi del 2020 e che 2021 possiamo cominciare a immaginarci così per grandi linee?
Certamente sono due eventi importanti, perché sono eventi che nel corso del 2020 e la Brexit anche prima avevano provocato un po' di volatilità sui mercati. È ovvio che non è tutto completamente risolto, nel senso che la Brexit, diciamo a grandi linee, sono stati raggiunti degli accordi, si è evitata quella che era un po' che si temeva da entrambe le parti, la cosiddetta hard Brexit. Per il momento, diciamo, gli accordi sono prevalentemente nell'ambito dei beni. Sui servizi abbiamo ancora qualcosa che va sistemato, quindi credo che nel 2021 avremo ancora a che fare un po' con l'aspetto Brexit. Per quanto riguarda i vaccini, ovviamente il tema Covid ci accompagnerà, ahimè, ancora nel 2021 dal mio punto di vista, quindi sarà un elemento che provocherà ancora un po' di volatilità all'interno dei mercati, perché non abbiamo la certezza che i vaccini funzionino nella maniera che ci si aspetta, potrebbero esserci delle ulteriori ondate, quindi insomma sono tutti elementi che in un contesto noi comunque vediamo abbastanza positivo sul 2021 potrebbero provocare un po' di elementi di volatilità, quindi attenzione, perché dell'inizio di oggi è sicuramente di buon auspicio, visto come hanno aperto i mercati il primo giorno dopo le vacanze natalizie, però ovviamente per il 2021 dobbiamo fare attenzione a questi elementi.
Già dalla home page, infatti, del Sole 24 Ore vedo tutti i segni verdi, perché sui maggiori listini, sui principali listini, questo fa ben sperare. C'è un pochino di movimento sullo spread tra BTP e Bund. Ma ecco, proprio per questo, allora, il reddito fisso, le emissioni obbligazionarie. Oramai qui, diciamo, avere titoli di Stato in negativo pare diventata quasi la normalità. Questo porta a uno scenario che, insieme alla volatilità, è difficile, molto difficile da decifrare per un risparmiatore, per un investitore qualsiasi, per così dire.
Questo elemento delle obbligazioni, in particolar modo delle obbligazioni dei paesi sviluppati, dei paesi maturi, quindi Europa in primis, ma anche Stati Uniti, Giappone. Un paio di settimane fa era uscito uno studio dove, banalmente, non è che ci fosse molto da studiare, era semplicemente una presa di coscienza del fatto che più della metà delle emissioni obbligazionarie globali avevano rendimento negativo, quindi diventa difficile anche per un investitore come è tipicamente quello italiano, abituato ad investire nei titoli di Stato italiani, avere rendimento negativo non è certamente quello che ci si aspetta. Quindi soprattutto sul comparto obbligazionario, per avere dei rendimenti positivi bisogna aumentare decisamente la propensione al rischio, quindi bisogna andare, se stiamo sui governativi, su paesi emergenti, sia in valuta locale che eventualmente anche in valute principali, quindi in dollari o in euro, oppure spostarsi in asset class differenti dai governativi, quindi andare sui corporate o addirittura sugli high yield, che però ovviamente richiedono...
sulle obbligazioni emesse dalle società, oppure addirittura quelli ad alto rischio, per così dire,
rischio,
no?
High esatto,
yield,
sì.
Traduciamo malamente ad alto rischio.
Sì, scusi,
No, ci immagini che io, come dire, mi faccio portavoce delle navi più lente in ascolto, che
certo,
io
certo.
Per primo, naturalmente. Ecco, però appunto andare su questi due possibili percorsi, da una parte i paesi emergenti, dall'altra le obbligazioni emesse dalle aziende, le corporate, insomma, sono due percorsi non privi di rischi. Paesi emergenti, ecco, poi mi viene subito da dire, si fa presto a dire paesi emergenti, ma quali vede più praticabili, più anche tranquillamente praticabili?
Se permettiamo appunto di accettare un rischio superiore nell'investimento obbligazionario, sicuramente i paesi che riteniamo essere più interessanti sono il Brasile da un lato, e quindi diciamo guardando alla parte America Latina, un pochino meno il Messico, nel senso che è andato particolarmente bene, quindi ha abbassato un pochino i suoi rendimenti, e quindi tra i due preferiamo sicuramente il Brasile. La Turchia è un paese interessante da questo punto di vista, visto la grossa svalutazione che c'è stata della lira turca, e ovviamente il recente cambiamento del governatore della Banca Centrale ha portato sicuramente un nuovo impulso che ci auguriamo possa essere di buon auspicio per un recupero della lira turca. E poi insomma, altri paesi da guardare potrebbero essere la Russia, il Sudafrica continua a rimanere abbastanza interessante anche se è andato particolarmente bene, ha già recuperato molto dai minimi nel corso di quest'anno. E questi sono un po', diciamo, le aree emergenti a cui noi guardiamo in particolare.
Le faccio un'ultima domanda che riguarda in realtà quello che succederà dal 20 di gennaio in avanti, quindi Biden, nuovo presidente degli Stati Uniti, che si insedia nella sua carica. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo, pare, tutte cose positive, almeno così si è detto, forse una politica meno protezionistica da parte degli Stati Uniti, una diversa posizione nei rapporti commerciali e così via. Possiamo su questo essere ottimisti, Brambilla?
Beh, le attese e l'atteggiamento del futuro presidente degli Stati Uniti sembrano essere diversi rispetto a quelli di Trump. Quindi, diciamo, quello che ci aspettiamo è sicuramente un miglioramento a livello di relazioni internazionali, anche se ovviamente insomma, come dire, Biden non è certamente un presidente come magari poteva essere Obama da questo punto di vista, almeno queste sembrano essere un po' le attese. È un democratico, ma un democratico un po' più
conservatore per certi versi.
Ecco, diciamo, sì. Spinto un po' verso il repubblicano.
Sì. Un democratico moderato, non so.
Ecco, sì. È importante che si spera che Trump firmi questo piano di incentivi fiscali che è stato proposto e approvato per 900 miliardi. E quindi questo potrebbe dare una spinta molto importante alle spese infrastrutturali negli Stati Uniti e questo insieme al Recovery Fund sono, diciamo, due elementi molto importanti che potrebbero supportare in maniera importante la crescita e il recupero del ciclo economico a partire già dal 2021 e poi negli anni successivi. Quindi sicuramente dall'insediamento di Biden non mi aspetto grandi influenze sul mercato, mi aspetto invece molta più positività portata dalla spesa pubblica e soprattutto dagli investimenti infrastrutturali che sembrano essere alla base della nuova spesa fiscale sia americana che anche europea.
E allora, proprio a proposito di quello che lei si domandava, possiamo dare una notizia praticamente in diretta dal sito del Sole 24 Ore. Trump ha firmato ieri sera, quindi da poche ore, da pochissime ore, ha annunciato di avere apposto la firma per questo piano di aiuti da 900 miliardi e anche sulla finanziaria annuale. Quindi lui insiste sulle critiche, così riassume Marco Valsania sul sito del Sole 24 Ore, ma cede alle pressioni bipartisan, quindi rinnova i sussidi di disoccupazione e i fondi alle piccole imprese. Come è noto, Trump voleva che i sussidi fossero molto molto più corposi, ma è stato stoppato dal Congresso che gli ha detto no, questo non possiamo farlo. Però ha praticamente firmato e così si scongiura quello che poteva essere il cosiddetto shutdown che avrebbe preso corpo dalla mezzanotte di oggi. Abbiamo dato anche questo in anteprima, ringraziamo Giovanni Brambilla, amministratore delegato e responsabile investimenti di A come A SGR, grazie, buona giornata. E
grazie a voi, buona giornata.
I migliori auguri per il 2021 naturalmente.
Grazie, anche a voi tutti.
Amore, i soldi.
Diamo qualche notizia in breve, innanzitutto una coda di tipo finanziario economico, oggi sul Sole 24 Ore in prima pagina, questo sconto che ci sarà nella manovra, come sapete la manovra per il 2021 è piena di sconti grandi e piccoli, c'è la proroga, la sospirata proroga per il 110%, ne parliamo domani del super bonus 110%, quindi restate connessi qui con Radio 24 come sempre, a due di denari domani, super bonus. ma nella manovra c'è anche una sorta di scudo per chi sottoscriverà dei PIR, questi piani appunto per investire nell'economia reale, ma subirà delle perdite. Spiegano oggi sulle pagine del Sole 24 Ore che ci sarà questa sorta di credito d'imposta: se uno subirà delle perdite, potrà riportare queste perdite a suo vantaggio come credito d'imposta, quindi avere degli sconti sulle tasse. E poi naturalmente, sempre sul Sole 24 Ore, vi segnalo, c'è la guida dell'esperto risponde, come tutti i lunedì, questa volta è dedicata ai bonus per gli esercizi commerciali che sono nei centri storici, nelle cosiddette zone A. Lì l'esperto del Sole 24 Ore, Giampaolo Ranocchi, spiega per filo e per segno come funziona, in queste quattro pagine che trovate all'interno del Sole 24 Ore di oggi, come sarà il meccanismo di questo bonus e i termini per presentare la domanda entro la metà di gennaio. A questo punto io partirei senza più segnalare alcunché, nonostante tutti gli sforzi fatti da Marco Lombardo, che come sempre anche oggi indefessamente mi assiste, ma io attaccherei decisamente il tema che ci porta al tema principale della giornata. Allora, quest'oggi, non ve l'ho ancora detto, vi ho tenuto un po' sulle spine, parliamo di cashback. E come sapete, entro la fine dell'anno bisogna raggiungere, per chi è riuscito ad attivare tutto quanto, bisogna raggiungere le 10 transazioni con strumenti di pagamento registrati nella app. Allora, abbiamo scomodato di nuovo un esperto di valore mondiale, i numeri sono quelli soliti, se volete porci delle domande, segnalarci delle esperienze, 800240024 è il numero verde, 349-238-6666, ma forse non tutti sanno che uno strumento per, diciamo, dialogare con la pubblica amministrazione, oltre al famoso SPID, è la carta di identità elettronica, che può essere anche utile per registrarsi al programma di cashback. E così abbiamo chiuso un po' il cerchio del primo tema della giornata, per il quale annuncio anche il nostro secondo ospite, cioè Stefano Imperatori, direttore sviluppo soluzioni integrate del Poligrafico della Zecca dello Stato Italiano, per parlare della carta d'identità elettronica. Dottor Imperatori, buongiorno, benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno, grazie.
Allora, lei ci deve perdonare, noi l'abbiamo presa un po' dalla porta di servizio questa carta d'identità elettronica, cioè l'abbiamo legata al cashback, che però ha avuto molta fortuna qui da noi, insomma lo sa, in tutta Italia c'è stata un po' una corsa a registrarsi, a fare tutti i passaggi, anche con qualche difficoltà, per avere questo ritorno appunto dalle transazioni, dalle spese che facciamo con strumenti di pagamento. In realtà di solito si fa riferimento allo SPID, al Sistema Pubblico di Identità Digitale, ma la carta d'identità elettronica in sigla CIE in realtà garantisce l'accesso al cashback, ma moltissime altre cose. Ce ne vuole parlare brevemente lei, dottor Imperatori?
Certamente sì, carta d'identità elettronica, ad oggi abbiamo 18.300.000 carte di identità elettronica che sono state emesse, e da questo punto di vista è lo strumento maggiormente diffuso per permettere ai cittadini di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione. La cosa interessante della carta d'identità elettronica è che è uno strumento che è nelle tasche degli italiani e che non ha necessità di nessun sistema di attivazione, nel senso che la carta d'identità elettronica, quando viene recapitata all'indirizzo di spedizione, normalmente all'indirizzo di casa, è già pienamente funzionante. Per poterla utilizzare è sufficiente avere il PIN, che è un codice che viene rilasciato da parte del comune all'atto della richiesta, e la seconda parte di questo codice arriva a casa insieme alla carta di identità elettronica. I cittadini che vogliono utilizzare carta di identità elettronica per accedere ai servizi della pubblica amministrazione devono disporre quindi della carta di identità elettronica, del PIN, ed è sufficiente avere un telefonino per poter interagire con la carta ed effettuare l'accesso a tutti i servizi col massimo livello di sicurezza.
Allora, io do un'informazione di servizio, c'è un sito da cui si può partire e trovare tutte le informazioni, addirittura anche prenotarsi presso il comune per ottenere la carta d'identità elettronica. Il sito è il seguente, carta identità, così come ve lo dico, quindi non c'è l'accento, cartaidentita.interno.gov.it, e questo è il sito da dove si può partire per avere tutte le informazioni di base. L'altra informazione che vi voglio dare, aggiornate le agende, dal 28 di febbraio tutte le amministrazioni permetteranno di utilizzare la carta d'identità elettronica per accedere ai loro servizi. Come diceva giustamente il dottor Imperatori, non servirà nessuna attivazione, questo è molto importante, quindi significa che potremo dialogare con tutte le amministrazioni pubbliche, dall'Agenzia delle Entrate all'INPS al nostro comune, con la carta d'identità elettronica, dottor Imperatori?
Sì, le confermo che questo è l'indirizzo del decreto semplificazioni, e per vita apposta che tutte le amministrazioni devono permettere questo accesso. Oggi sono molte le amministrazioni che permettono l'accesso con carta di identità elettronica, abbiamo circa 300 servizi già attivi, tra cui apposta citava l'INPS, alcuni comuni, naturalmente molte regioni, e diciamo progressivamente il Ministero dell'Interno e ovviamente anche il Poligrafico stanno abilitando tutte le amministrazioni che fanno richiesta per poter rispettare puntualmente l'appuntamento del 28 febbraio. Questo, apposta, mi permetto di dire, è veramente un risultato molto importante, perché apposta lo strumento maggiormente diffuso, che poi è quello della carta di identità elettronica come strumento di accesso ai servizi online, permette a tutti i cittadini di poter accedere. Abbiamo visto recentemente, prima veniva citata apposta cashback, l'app Io, che permette di effettuare l'accesso con carta di identità elettronica, proprio quando è stato fatto l'annuncio dell'avvio del cashback, che è stato l'8 dicembre, c'è stata una corsa all'utilizzo di questo strumento apposta per poter accedere ai servizi, in questo caso dell'app Io.
Allora, devo farle diverse domande che ci arrivano anche dagli ascoltatori. Un ascoltatore ci chiede quanto costa rispetto a una carta tradizionale. Non mi pare moltissimo, 16 euro o sbaglio? Ho detto un numero?
No, sì. Prego. Sono 16,79 euro il costo della carta, più i diritti di segreteria che ti vengono dal comune, insomma mediamente abbiamo un costo di circa 22 euro. Mi permetto di precisare che tra l'altro è uno dei costi più bassi a livello europeo per l'emissione di un documento di identità elettronico come il nostro.
Ecco, poi chiede, ma quali tempi ci sono di attesa? E qui mi collego anch'io, perché allora la carta d'identità elettronica, se uno ha già la carta d'identità cartacea, perdonate il bisticcio, può richiederla, ma solo se per dire la carta cartacea è lesionata, non è più leggibile, è stata smarrita, è stata rubata, insomma. Non è possibile chiedere in anticipo? Prego.
In realtà c'è una novità, perché il decreto semplificazioni, proprio in considerazione dell'importanza di questo strumento, permette a tutti i possessori di una carta di identità cartacea, anche in corso di validità e perfettamente integra, di chiedere il rilascio di una carta di identità elettronica. Quindi tutti i cittadini in possesso di una carta di identità cartacea possono richiedere una carta di identità elettronica.
Questo è una novità, però appunto recentissima, che comunichiamo praticamente, ribadiamo qui dai microfoni di Radio 24. Ci chiede un ascoltatore, e se ho perso il PIN della carta d'identità elettronica, cioè ce l'ho ma me lo sono perduto, posso richiederlo?
Assolutamente sì, questa è una situazione che è stata prevista. Naturalmente è possibile rivolgersi al comune, che effettua la ristampa dei codici PIN e PUC. Questo processo avviene in questo modo perché la carta di identità elettronica è uno strumento di identità digitale di massimo livello di sicurezza riconosciuto in tutta Europa. Quindi il modo di rilascio della carta e anche dei codici abilitativi deve avvenire nel modo più sicuro possibile. Quindi è possibile, recandosi presso un comune, chiedere la ristampa di questi codici.
Quindi naturalmente anche la carta di identità elettronica può essere utilizzata per l'espatrio, o non più adesso per il Regno Unito, ahimè, perché si sono collocati al di fuori della UE, però per loro ci vorrà il passaporto, per tutti gli altri stati dove basta la carta di identità, basta la carta di identità elettronica.
Assolutamente sì, tra l'altro questo strumento è possibile utilizzarlo anche all'estero, mi spiego meglio, un cittadino italiano che risiede ad esempio a Monaco può accedere ai servizi della pubblica amministrazione tedesca con la carta di identità elettronica italiana. Questo perché il nostro strumento di carta di identità elettronica è stato notificato a livello europeo come strumento di massimo livello di sicurezza di identità digitale per l'accesso a tutti i servizi europei. E anche questo è un bel servizio naturalmente per tutti i cittadini italiani.
Allora, dottor Imperatori, purtroppo dobbiamo salutarci, ma le chiederei di restare in contatto perché ci sono molti, molti quesiti di tanti cittadini. Ad esempio, ci chiedono: ma il passaporto elettronico può essere utilizzato? No, ci sono due cose diverse. Il passaporto elettronico è un documento, la carta d'identità elettronica è quello per dialogare con la pubblica amministrazione, cosa che il passaporto elettronico non consente. Mi pare di aver compreso correttamente.
Sì, sono tutti e due strumenti di riconoscimento, però la carta d'identità elettronica permette anche di avere uno strumento di accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Ecco perché è presente anche un PIN, cosa che su un passaporto invece no, funge soltanto da documento di viaggio.
Comunque lei resti per favore a nostra disposizione, perché temo che dovremo tornare. Se avete altri dubbi che volete sottoporci, potete anche usare la nostra casella di posta elettronica 2didenari@radio24.it. Noi ringraziamo Stefano Imperatori, che è direttore sviluppo delle soluzioni integrate al Poligrafico e Zecca dello Stato. Grazie dottor Imperatori, molti auguri per il 2021 naturalmente.
Grazie a voi, auguri a voi.
E andiamo ad ascoltare le borse dalla calda voce di Cristina Carpinelli.
Che la vaga ben, che la vaga mal, la borsa vogliamo ascoltare.
Due di denari.
Vabbè, qui Brexit o non Brexit, il Brit Rock e il Brit Pop, noi li teniamo lo stesso. Li usiamo anche perché Rock the Cashback suona un po' come Rock the Cashback. E allora, con questo gioco di parole che getta nella più totale disperazione la nostra regista di questa mattina, Roberta Frisani, che ride, penso, per non disperarsi, noi diamo il bentornato qui a Due di Denari a Nicola Forte, che è un esperto fiscale, consulente tributario, esperto per il Sole 24 Ore, ma anche esperto di questo meccanismo di cashback. Bentornato Nicola.
Grazie Mauro, auguri a tutti gli ascoltatori innanzitutto.
Allora, poco prima di Natale Palazzo Chigi ci aveva fatto sapere che ci sono più di 5 milioni di cittadini iscrittisi al cashback. C'è questa app Io, 8 milioni e mezzo di strumenti di pagamento attivati. Insomma, c'è stata una partenza un po' faticosa, ma lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori, potete scriverci 349-238-6666 per messaggi SMS e WhatsApp. Dicevo, una partenza faticosa, ma poi le cose sembrano aver marciato. Che sensazione hai tu, Nicola, poiché sei anche un po' destinatario di tante domande, tanti quesiti da parte non solo di semplici cittadini, ma anche di operatori, professionisti e così via?
Esattamente, anch'io la stessa sensazione, Mauro, come tutti i meccanismi si è un po' di fatica all'inizio, sappiamo che tutti hanno avuto problemi nell'associare i mezzi di pagamento, le carte di credito, le carte di debito, le postpay alla famosa app Io, in modo da poter far girare il meccanismo, che poi non è partito proprio l'8 ma con qualche giorno di fatto di ritardo. Così come mi vengono segnalati di ritardi appunto nella segnalazione delle transazioni, perché dall'app io posso verificare esattamente il mio portafoglio, il mio morsellino, il numero di transazioni e i dettagli che sono state appunto agganciate agli utilizzi dei miei strumenti. Quindi ancora abbiamo qualche ritardo, ma progressivamente ci stiamo allineando. È una fase inevitabile di rodaggio.
Tra l'altro ricordiamo che il 31 dicembre finisce questa parte del cosiddetto cashback di Natale, che è questa fase sperimentale, perché poi il funzionamento a regime comincia dall'anno nuovo e ha come orizzonte il semestre, non più questi 22-23 giorni che ci sono stati, in realtà un po' meno perché la partenza è stata faticosa dall'8 di dicembre al 31 dicembre. Avremo un semestre e le transazioni per sbloccare il nostro rimborso saranno almeno 50. Si era parlato di una proroga, Nicola, ma non, almeno se non mi sono distratto, poi la proroga per il cashback di Natale non c'è stata, si chiude il 31.
Assolutamente sì, viviamo un po' questo periodo proprio come un periodo, chiamiamolo sperimentale, che servirà anche un po' a tutti per familiarizzare con il meccanismo. Quindi si chiude questa fase sperimentale il 31, il 1 gennaio 2021 parte il semestre che ci porta fino al 30 giugno, periodo all'interno del quale devono essere effettuate almeno 50 movimentazioni. Se sono anche una sola movimentazione sotto, il trimestre successivo si riparte azzerando il tutto, quindi devo monitorare con attenzione.
Oh, ci scrivono diversi ascoltatori, ci stanno scrivendo su WhatsApp, ci stanno scrivendo SMS, qualcuno si prenota anche, non so se faremo poi in tempo a recuperarlo, ma intanto un ascoltatore ci dice: non dite mai che il circuito maestro non aderisce all'iniziativa. Allora, qui c'è stato la critica e nessuno lo ha evidenziato, devo fare un po' il primo della classe, perché invece sul Sole 24 Ore, nelle pagine Norme e Tributi, l'abbiamo scritto che c'era questo problema col circuito cosiddetto internazionale, cioè se uno usa il bancomat ma il pagamento viene attivato sul circuito maestro internazionale, questo non va nella, la transazione non viene considerata, mentre sul circuito pago bancomat sì. Quali altre avvertenze possiamo dare, Nicola, rispetto all'utilizzo dei vari percorsi di pagamento?
Dobbiamo dare un'avvertenza, innanzitutto è stato più volte ricordato, ma ricordiamolo ancora, che in realtà il meccanismo funziona quando si utilizza il cosiddetto POS fisico, cioè materialmente do la carta al rivenditore, ma in realtà può essere anche un rivenditore di servizi, anche un professionista, anche in farmacia dove viene strisciata, utilizzata la carta di debito, credito, vedremo, poi magari lo preciseremo meglio, potrò anche utilizzare le cosiddette app, ma attenzione, il meccanismo non funziona per i cosiddetti acquisti online. Se io dovessi effettuare un acquisto, sappiamo che in questo periodo dove abbiamo avuto difficoltà ad accedere ai vari negozi, questo ha spinto al cosiddetto commercio elettronico, i vari gestori, gli acquisti in rete, in questo caso attenzione, il meccanismo non nasce per questo, perché qui sono già obbligatori di fatto i pagamenti tramite strumenti telematici, tramite un PC, un'applicazione, e quindi in questo caso non funziona. Attenzione a questo aspetto.
C'è un ascoltatore che si era prenotato per intervenire, ma anticipo io la sua domanda perché non me l'aspettavo, ma mi incuriosisce. Chiede, ma il cashback, quello che io poi riceverò, potrebbe essere poi diventarmi reddito tassabile, reddito imponibile?
No, direi, tranquillizziamo subito chi ci fa la domanda, ma forse anche qualcun altro poteva avere questa preoccupazione. Assolutamente no, quindi siamo tranquilli, quello che riceviamo è escluso da tassazione.
C'è sempre qualche perplessità nel fatto di dover comunicare però il proprio IBAN nella app. Anche su questo però forse possiamo dare una parola per tranquillizzare. Non è che fornendo l'IBAN diamo accesso al nostro conto corrente, cioè gli diciamo solo dove possono darci del denaro, o almeno.
Certo, cioè
così la sapevo io.
Certo, viene utilizzato per accredito e non per accredito, non per addebiti, perché gli addebiti sul proprio conto corrente devono essere espressamente autorizzati anche attraverso un'indicazione alla mia banca nel momento in cui do un ordinativo di addebito permanente. Poi c'è sempre in mano questa preoccupazione che questo controllo sia utilizzabile dal fisco per monitorare i nostri dati.
E qui tu sei forse uno dei massimi esperti mondiali, cioè no, accertamento, verifiche, operazioni, controlli ai fini antiriciclaggio, eccetera. Ti leggiamo spessissimo, ti sentiamo anche qui a Due Denari in questa veste. Allora, dici una parola di verità su questo.
Tranquillizziamo tutti, perché il fisco non deve ricorrere al cashback per conoscere i miei dati. Già banche, Poste Italiane comunicano periodicamente all'Agenzia delle Entrate il numero di conti correnti che io ho, qual è il saldo iniziale, qual è il saldo finale, comunicano per esempio quante volte io accedo a una cassetta di sicurezza, l'Agenzia delle Entrate conosce l'intestatario di tutti i contratti relativi alle utenze, anche i gestori della carta di credito hanno degli obblighi di comunicazione circa i rapporti accesi, quindi sono tutti dati che l'Agenzia delle Entrate già conosce e non deve ricorrere al cashback, quindi direi da questo punto di vista tranquillizziamo.
C'era fatto, è stato qualcuno che diceva, ma dopo così hanno tutti i miei dati, ad esempio mi possono, questo riguardava più la app complessivamente, cioè l'app Io sulla quale poi gira anche il cashback, possono farmi pagare ad esempio le multe senza che io lo autorizzi, anche questo mi sembra un utilizzo che possiamo escludere. Cioè, è vero che con l'app Io si possono pagare delle cose, sì, cioè l'app Io non serve solo per il cashback ma anche per, che so, pagare i contributi dell'INPS per il collaboratore domestico, la collaboratrice domestica, per pagare le imposte locali e così via.
Certo, anche utilizzando il cosiddetto QR code, no? È un qualche cosa a cui noi in qualche modo stiamo familiarizzando sempre di più, ma anche, se vuoi Mauro, per operazioni anche banali, nel momento in cui io voglio per esempio accedere tramite un terminale al mio WhatsApp, mi collego al mio PC fisso, tramite il mio telefonino inquadrando il QR code vi accedo, così come sul mio conto corrente bancario se voglio disporre dei prelievi tramite il telefonino, e quindi tramite il QR code posso disporre dei pagamenti tramite la mia app Io, pensiamo appunto al cosiddetto pago PA, quindi in realtà sono tutte opportunità. Se io vivo positivamente lo strumento in questi termini, va bene, io non devo pensare solo al cashback, io devo pensare a un mondo che va molto veloce e io devo adeguarmi per non rimanere indietro.
C'è un punto che dobbiamo assolutamente toccare, Nicola, e riguarda il fatto che ci sono sempre dei ritardi o nel caricamento delle transazioni o delle transazioni che inspiegabilmente si perdono. Allora, sono in realtà già le 11:44 minuti e 30 secondi. Allora, cara Roberta, con il tuo permesso, ma anche senza, io a questo punto annuncerei la viabilità e poi ritorniamo a parlare con Nicola Forte, esperto del Sole 24 Ore, consulente tributario, questa mattina esperto di cashback. Ritorniamo a parlare e a sottoporre a Nicola Forte tutti i nostri e i vostri dubbi. Adesso, traffico.
C'è troppa confusione in giro.
Due di denari.
Non solo ci state scrivendo, grazie, siete numerosi e affettuosi come sempre, i numeri 349-238-6666 per i vostri sms o messaggi via WhatsApp, ma c'è anche il numero verde 800-24-0024 e a questo numero ci ha contattato Dora dalla provincia di Lecco. Buongiorno Dora.
Buongiorno.
Ci chieda.
Io ho usato la carta sin dall'inizio dell'operazione e non ho trovato nessun accredito sul cashback. Allora ho cominciato a usare anche il bancomat e comunque non vedo nessun accredito. Mi chiedo, può essere perché la mia carta funziona sia come carta di credito che come bancomat?
Lei ovviamente, superfluo dire, ha controllato di aver caricato correttamente tutti, di aver sbloccato i mezzi di pagamento sulla app?
Sì.
Ok, allora giriamo la sua domanda al dottor Nicola Forte, esperto che questa mattina ci guida anche nei vari misteri del cashback. Nicola, buongiorno.
Buongiorno, allora.
Ben ritrovato.
Grazie. Allora, devo dire che dall'app Io viene chiaramente evidenziato che i movimenti per essere caricati possono richiedere anche 72 ore, queste 72 ore possono essere anche di più in concreto, perché all'interno ci sono dei giorni festivi. Quindi siamo in un periodo in cui ci sono molti giorni festivi, quindi può darsi, ovviamente sto ipotizzando, non è detto che ciò sia, che questi ritardi siano dovuti appunto a una serie di concomitanze. Poi è ovvio, queste sono segnalazioni che mi sono state fatte anche da altre fonti, che ci possono essere situazioni in cui il meccanismo non abbia funzionato perfettamente, soprattutto nella fase iniziale. Sappiamo che ci sono stati tantissimi disagi dopo l'8 dicembre proprio per associare i dispositivi rispetto all'app Io. Quindi penso che queste concause possano aver contribuito. Quindi è ovvio, il consiglio è semplice di verificare ancora tra qualche giorno, però temo che soprattutto in questa fase di rodaggio, io considererei il mese di dicembre proprio come un mese di rodaggio, sono inconvenienti che purtroppo ci possono stare. Speriamo che vengano risolti presto, ma escludo che comunque l'utilizzo Bancomat carta di credito abbia bloccato il meccanismo.
Io da praticone, Nicola, mi perdonerai, consiglio a Dora di riverificare il meccanismo di caricamento sulla app, cioè all'interno dell'app, perché ci sono un paio di passaggi di conferma che vanno dati sia per le carte sia proprio per l'attivazione del cashback. E magari non è così intuitivo, ecco, cioè lo dico perché anche io non l'avevo compreso i primi giorni, quindi sono entrato più volte per vedere di capire cosa stessi facendo. E tra l'altro ricordava giustamente Nicola i primi giorni, cioè dovevamo partire l'8 di dicembre, ma in realtà poi ad esempio il caricamento del Bancomat è stato possibile solo qualche giorno dopo e non immediatamente. Ci ha chiamato anche Angela dalla provincia di Torino. Buongiorno Angela.
Buongiorno. Una cortesia, io ho attivato il cashback il 18 dicembre, ho speso circa 1200 euro, però fino al 24 non vedevo nessun accredito, insomma come mai non si vede? Mi sono fermata con un impiegato della team, ha guardato il telefonino, dice certo non ha messo la banca, come fanno a versare i soldi? Ma se ho messo l'IBAN e hanno fatto la fotocopia al telefonino del Bancomat, c'era bisogno anche di dire banca qual era?
No,
un bel po' di soldi.
Sì, no, non credo, signora, però sentiamo Nicola Forte. Allora, l'inserimento, qui il tema, Nicola, è inserimento delle transazioni, inserimento dell'IBAN.
Ma l'IBAN serve poi ovviamente per l'accredito del cashback maturato, che però, come previsto dal decreto del 24 novembre, avverrà entro i due mesi successivi alla chiusura del periodo di riferimento.
Quindi i rimborsi, scusami Nicola, ti fermo qui perché mi sembra un punto determinante. I rimborsi che noi potremmo vedere già, come dire, messi lì, contabilizzati sulla app, però non ci vengono erogati e verranno erogati entro il 28 febbraio 2021.
Esatto, esattamente. Quindi prima di quella somma, prima di questa data, non riceveremo nulla. Poi voglio ricordare ancora alla signora che si è speso 1200 euro. Adesso non mi è chiaro se 1200 euro sono la somma di più transazioni o di un'unica transazione, ma se fosse un'unica transazione, il credito che matura per ogni transazione pari al 10% non può superare di fatto i 15 euro, quindi vuol dire che se spendo 150 ho un credito che matura di 15, se spendo 200 con una transazione ho sempre un credito di 15, quindi se 1200 euro una transazione la signora ha guadagnato un credito di 15 euro.
Ecco, questo è un altro particolare che magari non tutti avevano compreso, cioè il massimo con 10 transazioni che fossero tutte superiori ai 150 euro comunque sarebbe sempre dei 15 euro per transazione, è così?
Esatto, immaginiamo 10 transazioni da 200 euro, chiaramente maturerò non il 15% su 200 ma il 15% su 150 e quindi 15 per il numero delle transazioni.
Riccardo ci chiede, ma gli acquisti di carburante che spesso oramai si pagano appunto con le carte concorrono al raggiungimento di questa soglia di pagamenti che serve per il cashback?
Non mi risulta ci siano limitazioni, così come non mi sembra ci siano limitazioni, come lo dicevo prima, per gli acquisti in farmacia. Attenzione, qui si fa un po' di confusione, Mauro, perché chiaramente sappiamo la famosa lotteria degli scontrini è stata rinviata, no? C'è il decreto mille proroghe, c'è un problema di adeguamento di registrazione. In quel caso, per concorrere alla lotteria, non voglio confondere le idee, ci sono alcune tipologie di acquisti esclusi e quindi non facciamo confusione. Direi che da questo punto di vista non mi sembra ci siano limitazioni, mentre una limitazione da ricordare è che l'utilizzo di bancomat o carte di credito aziendali non concorre. Qua si dirà, ma come si fa materialmente a fare la verifica? Allora, quando ci si registra nell'app Io, occorre appunto, cioè risulta evidenziata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dove si dichiara di registrare solo carte non aziendali, cioè utilizzate per finalità private. Attenzione, perché se io dichiaro una carta aziendale e dico che è utilizzata a fini privati, e praticamente si tratta di un falso su una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, quindi non è cosa da poco conto.
Una cosa che ci viene chiesta spesso è, ma anche con mezzi di pagamento che sono con questi aggregatori di pagamenti, mi viene da dire, tanto, facciamo i nomi, tanto sono società che non hanno bisogno della nostra pubblicità, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e così via, insomma sono degli aggregatori sostanzialmente dove uno inserisce le carte anche lì e poi paga ad esempio col telefonino. Questi tipi di pagamenti alcuni sono già validi per il cashback, ma altri invece non lo sono, se ho compreso bene.
Certo, ma anche in questo caso il sistema si sta via via implementando, non a caso facevo riferimento appunto a un periodo di rodaggio. Per ora solo uno o due di questi aggregatori funzionano, mano a mano che l'applicazione sarà utilizzata, sarà implementata a regime, anche altri aggregatori dovrebbero entrare nel sistema, quindi piano piano dovremo arrivarci.
Se pago contactless, cioè senza contatto, quindi avvicino soltanto all'apparecchietto, al POS, la mia carta, oppure invece la consegno e materialmente viene inserita nel POS, c'è qualche differenza per il cashback?
Utilizzo comunque un POS fisico, nel senso che i dati passano sempre su quel POS e quindi non dovrebbero esserci differenze.
Ci chiedono le bollette. Ho domiciliato le bollette, ci dice un ascoltatore, in banca lo facciamo oramai in tantissimi, sempre più spesso, però quei pagamenti, se mi ricordo bene, non sono calcolati nei pagamenti, nelle transazioni utili.
Corretto, assolutamente corretto. Condivido, non implementiamo il numero di transazioni, quindi non maturo cashback.
Allora, un ultimo tema che in realtà è molto ampio, ci viene posto da un altro ascoltatore sempre via WhatsApp, i pagamenti per così dire per fini professionali, aziendali, insomma. Ecco, questi non sono validi in qualche modo, ma per il caso di un libero professionista come si fa a distinguere? Vale sempre quel discorso che facevi della autocertificazione iniziale?
Assolutamente sì, è chiaro che non ci può essere un controllo fisico. Io stesso prima di registrarmi sull'app me lo domandavo, è ovvio che in quel caso ci può essere solo una verifica quando ho un controllo materialmente in studio e si vede che la carta di credito è utilizzata per fini professionali. Qui c'è all'atto della registrazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e quindi io dichiaro che quella carta che associo e registro nell'app Io è utilizzata per finalità assolutamente private e quindi sotto questo profilo questa è l'attenzione a cui devo prestare.
Grazie, allora in perfetto orario, grazie a Nicola Forte, consulente tributario ed esperto per il Sole 24 Ore, grazie a Roberta Frisani in regia, Marco Lombardo all'assistenza, noi torniamo domani col super bonus del 110%. Buona giornata!